Due sono le cose che sopporto meno: le bugie e l'incoerenza. Le bugie perché ne basta una per far traballare le fondamenta della fiducia in un rapporto. E boh, è come se crollassero le basi e da lì tutto quello che si tenta di ricostruire è fatto di burro e continua a sciogliersi. L'incoerenza? L'incoerenza perché a me piace parlare, mi piace fare pensieri costruttivi, ma se una persona dice una cosa e poi si contraddice poco dopo, è come parlare a caso. E se una delle due parti parla a caso, che discorso vuoi costruire? Questa cosa dell'incoerenza mi ha allontanato da molti rapporti. E ho sempre fatto fatica ad accettare chi non fosse in grado di fare discorsi logici, sensati. Come ho sempre fatto fatica con chi non riesce a parlare senza controllare il proprio stato emotivo. E no, non intendo che se una persona mi piange mentre parla la mando a fanculo. Intendo che io investo molte energie cognitive quando parlo per tenere distinte le due cose, in modo da non avere una visione troppo soggettiva e coinvolta. E se l'altra persona non lo fa, devo sempre pagare io il conto? Ok, così esagerato. Però non rendersi conto di essere troppo emotivi è una rottura. Avete presente? È come nelle serie televisive quando all'avvocato o al detective viene detto ti tolgo dal caso, sei troppo coinvolto e il tuo giudizio è annebbiato. Ecco, io mi impegno molto, ne sono piuttosto convinto, per non mischiare la parte istintiva con il discorso logico. Non è facile e apprezzo molto chi fa lo stesso con me. E per questa mia attitudine, nel tempo mi è stato detto di tutto. Che non ho emozioni, che non sono empatico, che schivo il lato emotivo delle cose. Ma sapete dove nasce il problema? Il problema nelle conversazioni è che non si decide a priori qual è lo scopo della discussione. Dobbiamo risolvere. Devo appoggiarti, supportarti, vuoi solo sfogare in compagnia? O dobbiamo tentare di creare un pensiero comune dove cerchiamo di avvicinarci all'oggettività di quello che si dice? Vuoi risolvere il problema? Qual è lo scopo? Cambia tutto. Tutto. E così ho iniziato a farlo. Ho iniziato a chiedere. Questo accade soprattutto nei rapporti di coppia. E perché no? Facciamone un bel stereotipo. Maschio e femmina. O ruoli affini di coppia. Che su questa cosa non si sbaglia. Siamo supportati dalla scienza. Ma non ci interessa. È davvero solo due persone. Prendiamo due persone, ok? Paolo e Giulia. Giulia? Ti parla di un problema, di un motivo per cui sta male, qualcuno le ha fatto un torto. E tu, Paolo, da macchina razionale rispondi tentando di individuare le variabili matematiche per aiutarla a vedere la cosa da un altro punto di vista. Oppure l'aiuti a capire che ora è emotivamente coinvolta e che il problema poi si ridurrà di dimensione. O ancora le dici cosa può fare per confrontarsi con la persona di cui parla per risolvere al meglio il dissidio. Ho detto stereotipo, non rompete le palle. Ciao Paolo, ciao Giulia, non mi odiare, chiunque tu sia. Ecco, poi scopri dopo un litigio, perché ci siamo passati tutti e a volte finisce che parte un litigio tra te e lei o tra te e lui. Scopri che tutto ciò che lei voleva è essere ascoltata, avere qualcuno con cui esternare quelle cose in modo da condividerle e sentirsi meno sola. Dillo, no? Perché io sono qua che sto facendo equazioni mentali complicatissime per risolvere il problema che neanche, non lo so, mi avrebbero preso alla NASA cum laude, ma tu non sei interessata a risolverle. L'avete vissuto, da una parte o dall'altra. E per sapere come risolverlo, bastava dirlo all'inizio. Sto per raccontarti qualcosa perché, inserisci qui il perché. Perché voglio sentire che non sono solo o sola, perché non riesco a tenere a bada le emozioni, o al contrario, perché non riesco a risolvere e capire cosa devo fare esattamente. E chi ha torto? La persona che vede sempre tutto come un problema da risolvere e non comprende la condivisione di un'emozione nella sua semplicità, O la persona che sfoga senza avere un chiaro obiettivo e vuole solo sfogare? E sfogare senza risolvere ha senso? O bisogna risolvere sempre tutto? Quante domande! E allora l'incoerenza io la vedo proprio in come cresciamo, perché ci insegnano a fare le funzioni derivate, ci insegnano che Nerone ha bruciato Roma, ci insegnano chi era Kant e il superio, ma non impariamo cose banali come ehi, nella vita discuterai molto, avrai più o meno 2 o 3 litigi al mese se sei fortunato, fortunata, ed è importante, guarda, per evitare di frustrarti nell'accorgerti che i litigi sono sempre gli stessi, eccoti una dritta semplice e stupidina: chiedi all'inizio di una conversazione qual è l'obiettivo dell'altra persona. Funziona in tutti i casi. Ah, ora prendiamo pure le funzioni derivate, che tanto questa cosa ha richiesto 20 secondi per essere spiegata. Magari rivedi anche il perché di Nerone. Magari non era stato compreso che chi non brucia una città se litiga forte. Ora, viviamo queste discussioni come delle incoerenze dell'altro, ma semplicemente abbiamo 2 obiettivi differenti. Io sto correndo per fare un salto in alto con te, ma tu volevi gareggiare per quello in lungo. Basta parlarne è una frase che risolverebbe i più grandi conflitti dell'umanità. Le vere incoerenze, quelle più radicate, riguardano invece noi con noi stessi, io con me stesso. E una volta messo nero su bianco, è un fenomeno affascinante di noi strani esserini umani. Anche perché scopriamo che rendendoci conto di questi tipi di incoerenza, si può fare qualcosa riguardo. Innanzitutto la grande dissonanza cognitiva. Quando le nostre azioni non sono allineate con le nostre credenze. E parte una tensione interna, di cui a volte manco ci accorgiamo. E che facciamo? Purtroppo spesso cambiamo le nostre credenze per giustificare le nostre azioni, invece di cambiare il nostro comportamento per allinearci con le nostre credenze originali. Poi è vero anche che i nostri ideali cambiano nel tempo, come quelli degli altri. E quindi vediamo un amico come incoerente, scambiando la sua crescita personale per incoerenza. Un'altra cosa con cui dobbiamo imparare a fare pace è che i nostri ideali a lungo termine cozzano spesso con i desideri a breve termine. Fatto allenamento oggi? Hai letto quel libro? Hai fatto quei compiti? Hai scritto quella cosa? Hai fatto quella telefonata? Ce l'abbiamo come piano, però poi vai in mona anche Zucchetto, inventore dei social, che ci aiuta proprio per niente. I social che poi rendono esponenziale l'influenza sociale e della pressione dei pari. Ed ecco che ci comportiamo in modo incoerente con i nostri valori personali per via della pressione sociale. O per conformarci alle aspettative di chi ci sta intorno. Con dinamiche come la paura di essere giudicati o il desiderio di appartenere a quel tipo di gruppo di persone. E fino a qui io penso che sia possibile risolversi più facilmente, con una bella pacca sulla spalla, dicendoci, come detto nell'ultimo episodio, sono umano, va bene così. Dove secondo me sporchiamo un po' di più il mondo è quando non abbiamo questa consapevolezza di quello che ci capita, e lì l'incoerenza diventa una serpe che si diverte a sguazzare nella nostra ignoranza. Sì, perché le serpi sguazzano. Non essere consapevoli di quello che stiamo facendo, delle implicazioni delle nostre azioni, o ancora più classico, non abbiamo tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni informate. E no, noi sappiamo sempre tutto, no? Ma come mai quello? Ma io non avrei fatto così. Ha sbagliato tutto. Se ascoltavi me, Ma va a cagare, va. E infine c'è una condizione molto pericolosa che abbraccia molte persone. La razionalizzazione e il giustificazionismo. Come mantenere un'immagine positiva di noi stessi ai nostri stessi occhi? Razionalizziamo le nostre azioni o scelte incoerenti. Giustifichiamo in modo da trovare un modo di vivere con il nostro comportamento. Siamo dei maghi a far tornare delle equazioni che non tornerebbero in nessun universo matematico. Ma lì sì che creiamo delle funzioni derivate che fanno il giro dei confini della matematica per trasformarsi in una supercazzola che neanche Riemann, passando per limiti assiontici che toccano l'infinito, rendendo esponenzialmente accettabile ogni deviazione. Con logaritmi neperiani che... Ecco, ho fatto la supercazzola. Odio e fastidio per il giustificazionismo, che permea ogni angolo dell'internet polarizzato, eh? Ma siamo umani e viviamo in una realtà diventata complessissima che fatichiamo a gestire, ma che abbiamo creato noi, perché l'incoerenza è forte in noi. E così diventa dura mantenersi nella retta via da noi stessi battuta con la nostra segnaletica di ideali. Io così lancio un pensiero. Ma dal momento che quando siamo infastiditi non stiamo bene, no? Ci si gira tutto qua dentro che va di traverso anche il Pandoro di Natale della Balocco. Non è che la situazione stia proprio nel lavorare su entrambi i fronti? Da una parte, certo, lavorare su come ridurre la nostra personale incoerenza. Ma poi, se la mettessimo di più sul piatto quando conversiamo, se accettassimo di più che non siamo perfetti, che scivoliamo facilmente in quanto umani, e quindi che se qualcuno ci risulta incoerente, in fondo stiamo semplicemente osservando un fenomeno della natura interessante che non può non riproporsi ogni tanto. Cioè, lo dico a me stesso, non è che quando ci girano è perché pretendiamo di essere esseri sovrannaturali che non cadono in queste semplici dinamiche? E così facendo cadiamo noi stessi in una semplice dinamica di non renderci conto che l'incoerenza è parte di noi e possiamo ridurla, lavorarci, ma non debellarla dal pianeta come un virus. Ma non lo so. Io intanto ho ragione. Poi vuoi avere ragione anche tu? Ti do ragione, va bene. Ma saremo in due ad aver torto.